Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Bentrovati all'ascolto da Antonella Palermo, c'è Gustavo Messina alla parte tecnica, Patrizio Ciprari in regia. Le elezioni comunali in Francia di domenica scorsa hanno visto il crollo dei socialisti e il trionfo degli euroscettici del fronte nazionale di Marine Le Pen. Vogliamo commentare questi risultati allargando il discorso a tutta l'Europa. Tiro in ballo subito in diretta Fabio Torriero, direttore dell'agenzia di stampa parlamentare Intelligo News e curatore dell'edizione italiana del libro Controcorrente che è uscito nel 2011. Fabio Torriero conosce molto bene Marine Le Pen, allora lo saluto e lo ringrazio. Ben trovato, grazie. Buon pomeriggio.
Grazie, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.
Chi è Marine Le Pen, Fabio?
Ma io l'ho portata due volte in Italia, ho avuto modo di conoscerla bene per la presentazione di questo libro. È una donna tosta, simpatica, brillante. Lei si definisce un'anarco-conservatrice. In fondo ha riattualizzato il conservatorismo popolare francese e ha la capacità di unire le varie anime del nazionalismo francese. Teniamo presente che lei, l'evento più importante del suo partito è la festa ad Giovanna d'Arco. Il 1° maggio lo festeggia sotto la statua di Giovanna d'Arco. Ci sono stati alcuni episodi, ecco, che ne hanno forgiato il carattere. Una bomba che distrusse la sua casa quando aveva 8 anni, poi a scuola le volevano togliere la croce che portava al collo, i professori laicisti appunto gli avevano far togliere la croce, le suore non la difesero, e poi ha conosciuto il reato di cognome perché la gente si vergognava di affittare le case alle penne, diciamo la famiglia Le Pen è considerata come il simbolo del male. Ecco, diciamo che questi lati, queste esperienze, questi fatti ne hanno forgiato il carattere, quindi la sua reazione a ogni omologazione, a ogni integralismo, anche se vestito di democrazia, ecco questo.
Come è riuscita ad incontrare il favore dei francesi?
Ma lei ha, diciamo, interpretato, teniamo presente che la Francia rispetto all'Italia è ancora all'interno delle categorie del Novecento, lì abbiamo Partito Comunista, Partito Socialista, abbiamo i Verdi, quindi insomma, gli italiani sono un po' più avanti, però forse anche più verso il nulla, oltre che più avanti. Diciamo, lei ha interpretato un vento, una critica nei confronti delle lobby, delle caste, questa, diciamo, posizione in qualche modo lei l'ha anticipata, anzi assolutamente l'ha anticipata nel libro che io ho tradotto e ho prefatto appunto Controcorrente, e già lei lo diceva nel 2011, un po' la ricetta, questa idea di superare la dicotomia tra destra e sinistra e mettere l'alto e il basso, cioè l'alto sono le caste sia nazionali, centraliste che europee, le lobby, l'euro, lei la chiama l'Unione Europea, la chiama l'Unione Sovietica Europea, nel basso c'è praticamente il popolo, e alterna lotta tra la visione vandeana della società, cioè la partecipazione legata al territorio, l'identità, le tradizioni, e la visione giacobina della società, e in fondo si ripete sempre questo è molto interessante.
Ecco, vorrei chiederti anche come Marine Le Pen si differenzia dalla politica del padre Jean-Marie.
Sì, diciamo, premesso che il padre non l'ha mai favorita nella scalata, lei lo racconta nel libro, insomma, poi il padre è poi una tradizione maschilista, diciamo di una certa destra vecchio stampo francese, c'è una differenza di fondo, lei lo scrive nel libro e lo dice in ogni sua intervista, l'ha detto anche a me, dice io voglio andare oltre il fronte nazionale, creare una nuova casa dei francesi, un fronte dei patrioti, superamento del termine destra-sinistra, ma unione sui temi, quindi in questo caso la sovranità, l'identità contro, diciamo, appunto le caste e le lobby europee, la fine dell'anticomunismo e dell'antifascismo, e diciamo, e soprattutto rispetto al padre che era più liberista in economia, lei è per una nuova ridefinizione dello stato sociale, del pubblico, contro le ricette ultraliberiste. Il padre, ripeto, era più legato a una tradizione liberista. E poi però, ecco, in continuità col padre ha due elementi, un po' la visione dell'immigrazione e l'idea della sicurezza. Ecco, questo più o meno è il dato. C'è un fatto conclusivo che va detto, lei mi anticipò, diciamo, ci sarà un tempo in cui saranno gli elettori dell'OMP di Sarkozy a, diciamo, a scegliere se stare o no col fronte nazionale. Invece fino adesso, e questo si sta verificando, fino adesso era al contrario, nel ballottaggio erano sempre gli elettori del fronte nazionale a dover scegliere se stare o no con l'UMP. Ecco, diciamo, questa cosa si sta diciamo, in qualche modo attenuando, non ci sono più archi repubblicani che escludono il fronte nazionale, diciamo, l'UMP si sta un po' sbragando da questo punto di vista.
Velocemente a chiudere con te, domenica prossima il ballottaggio, cosa prevedi che accadrà in Francia?
Beh, sicuramente nei comuni dove il Fronte Nazionale ha avuto un ottimo successo, credo che già come primo partito riuscirà a, diciamo, avere dei buoni risultati. Negli altri dove si è presentato come buona seconda forza ci sarà da vedere, perché lì dovranno, anche in quel caso, lì bisognerà vedere se si frantuma il consenso intorno ai candidati dell'UMP oppure se in qualche modo sarà il Fronte Nazionale a fare da fronte nei confronti della sinistra, a meno che in qualche caso voteranno pure per la sinistra. Ecco, questo è un eterno problema che il sistema elettorale francese si porta dietro, e mi meraviglio che i nostri legislatori vogliano in qualche modo imitare il sistema elettorale francese con i ballottaggi anche in Italia.
Grazie a Fabio Torriero, direttore dell'agenzia di stampa parlamentare Intelligo News. Buon lavoro, a risentirci.
Grazie a voi.
E adesso la linea ad Alberto Martinelli, professore emerito all'Università degli Studi di Milano, è stato coordinatore del corso di laurea magistrale in scienze politiche e di governo, è anche autore di un libro da poco uscito, Mal di Nazione contro la deriva populista, Università Bocconi Editore. Grazie di essere con noi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Come leggere questi risultati del voto francese nel più ampio panorama europeo, professore?
Ma corrispondono a quello che è un po' un avanzamento dei partiti e dei movimenti che io definisco nazional-populisti e che sicuramente segnalano un certo disagio, una certa insoddisfazione legate, come sappiamo, alla crisi economica, all'aumento della disoccupazione e alla, diciamo, erronea identificazione nelle istituzioni europee del responsabile di tutto ciò. Però si può comprendere il perché. Io ritengo anche che nel caso specifico francese, come sappiamo, c'era già una tradizione di questi movimenti di destra radicale che hanno avuto una ripresa proprio dovuta a questi fatti, anche se il successo, a mio avviso, dopo il secondo turno verrà un po' ridimensionato. Però ovviamente il successo c'è stato, e quindi si può anche ritenere che le elezioni europee, il Front National, avrà un buon risultato.
Ma cos'è che davvero infiamma i populisti in Europa?
Ma guardi, un po' come sempre, è la critica contro l'elite pretendendo di parlare in nome del popolo, è un po' la critica anche spesso ai processi di globalizzazione nel caso francese. In altri casi ci possono essere movimenti che in realtà sono molto più teneri con la globalizzazione, e poi indubbiamente, come nel caso francese, spesso questa retorica populista si innesta su un'ideologia nazionalista, per cui si ritiene che i popoli cosiddetti debbano riappropriarsi del loro destino trincerandosi dentro confini nazionali, e quindi in qualche modo invertendo il processo verso l'unione sopranazionale. A mio avviso è una ricetta assolutamente sbagliata, perché proprio nel mondo contemporaneo ritirarsi dentro i confini nazionali significa essere molto più deboli e essere molto meno in grado di controllare processi che avvengono invece a livello globale o comunque sopranazionale.
È pur vero che sembra abbastanza diffusa questa percezione di una dirigenza europea molto distante, vero professore?
Ma certo, infatti, come sempre, diciamo, movimenti o partiti di questo tipo si basano anche su un disagio reale, formulano anche delle critiche che hanno un fondamento. Ripeto, la risposta però è quella di rendere più democratico il processo della rappresentanza politica in Europa, rendere più democratico e cercare di ovviare a quel famoso deficit democratico ma ripeto, la risposta è rendendo più democratiche le istituzioni sovranazionali europee, non ritirandosi e richiudendosi dentro i confini nazionali, perché questa è sostanzialmente una proposta perdente.
Ecco, ci sarà, leggo, lunedì 31 marzo proprio a Milano questa tavola rotonda dal titolo L'Europa alla prova del voto, populismi e nazionalismi. Lei prenderà parte insieme a Massimo Cacciari dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, ci sarà del Corriere della Sera Luigi Ippolito e poi anche Franco Bruni dell'Università Bocconi di Milano. Allora, le chiedo proprio anche alla luce di quello che andrete poi a dire fra qualche giorno, insomma, il quadro della situazione in vista delle elezioni europee, come si presenta, insomma, quali sono le sfide, quali sono i timori, quali sono gli scenari possibili secondo lei?
Ma le sfide sicuramente sono... La sfida principale è quella di creare le condizioni perché l'economia europea riprenda a crescere e a crescere in modo sostenuto. Direi che dalla crisi si sta uscendo, sia pure lentamente, che i conti pubblici sono stati riassestati e quindi diciamo è il momento di ottenere davvero, di promuovere davvero delle politiche concordate per la crescita e l'occupazione. E quindi su questo devono impostare la loro campagna elettorale i partiti che sono pro-europei, ma che giustamente tengono conto del disagio che si ha nei confronti di istituzioni europee che chiedono solo rigore. Questo mi sembra ovvio e mi sembra che questo sia molto chiaro ai partiti pro-europei. In più, un altro tema su cui sicuramente ci sarà scontro è quello che ho detto prima, cioè il fatto che per controllare un potere finanziario che si colloca a livello globale, è necessario avere delle entità politiche come le grandi unioni federali che sono in grado di competere più o meno allo stesso livello, non utilizzare governi nazionali che si collocano a un livello più basso e non riescono quindi a controllare. Il terzo è prendere atto del fatto che la società, l'economia europea, sono una società che richiede una integrazione sociale di nuovi membri, nuovi arrivati, quindi avere un atteggiamento verso gli immigrati che non deve essere un atteggiamento di chiusura, ma un atteggiamento di intelligente valorizzazione e integrazione. Io credo che questi siano temi forti, importanti, e mi auguro che i partiti pro-europei siano in grado di sviluppare una campagna elettorale all'altezza della sfida.
La vittoria parigina della destra ultra e antieuropea, diciamo che si inserisce in vicende politiche, quelle che riguardano per esempio l'Ucraina, per cui ecco, Putin propone alla Polonia di spartirsi l'Ucraina. Allora l'Unione Europea sembra davvero essere un equilibrista su un filo molto teso, senza una rete protettiva. Volevo un commento da parte sua.
La rete protettiva è proprio il processo di unificazione politica, è proprio la costruzione dell'Europa federale. Nelle situazioni come quella ucraina, la risposta intelligente è pensare a un assetto politico di tipo federale che non consenta di conservare l'unità, ma garantendo ampia autonomia alle minoranze, alle regioni, alle varie località che non si identificano con la maggioranza della popolazione. Ed è questa la soluzione da perseguire, perché il giochetto del nazionalismo, i nazionalismi hanno fatto molto danno all'Europa e al mondo, sono responsabili anche in parte di due grandi e tremende guerre mondiali. Il gioco del nazionalismo non finisce mai, perché qualcuno vuole secedere dal corpo più grande e poi c'è qualcuno che ha minoranza dentro il corpo più piccolo che si è separato, che vuole separarsi a sua volta. Quindi è proprio la risposta sbagliata e la più anacronistica, la meno adatta al mondo contemporaneo.
Ci sono anche queste istanze di separatismi, di secessione, certo. Il Veneto, penso.
Certo. Riproporre, come ripeto, un doppio federalismo, una vera Unione Europea federale e all'interno anche un federalismo dentro gli Stati membri, non quello un po' da operetta che ha proposto la Lega negli ultimi anni, ma un federalismo vero che permetta di valorizzare le autonomie locali. Quindi è un sistema federale a diversi livelli. Questo è l'unico modo per ottenere i due obiettivi complementari di una grande unione politica, che quindi ha potenza e sa giocare un ruolo nel mondo, valorizzando però la libertà e l'autonomia delle componenti, delle minoranze, tutte le minoranze che sono dentro una grande unione.
Per tornare un momento alla Francia prima di chiudere, cosa c'è dietro la sconfitta dei socialisti?
Ma c'è la crisi sicuramente dei due grandi partiti, però ripeto, direi che bisogna aspetterei a dire che questa vittoria di Marine Le Pen impone questo partito come il vero protagonista. Io credo che alla lunga saranno ancora socialisti e UMP e UMP che saranno i protagonisti della politica francese.
La ringrazio molto, Alberto Martinelli dell'Università degli Studi di Milano, in bocca al lupo anche per questo convegno lunedì 31 marzo proprio sui populismi e nazionalismi, che è l'argomento ormai tornato di grandissima attualità. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi, arrivederci.
Mi congedo da voi, il nostro sito www.radiovaticana.va/105. Grazie a Patrizio Ciprari in regia, Gustavo Messina alla parte tecnica. Continuate a seguirci. Un caro saluto da Antonella Palermo.